posto per la trasmissione Magistra con Maria Paganesimo. Claudio è in ferie, di conseguenza oggi ci sono soltanto io nella trasmissione. Appunto, voglio ricordare che parto senza sigla perché nella fretta di partire mi sono dimenticato a casa la sigla della trasmissione, perciò sopportate un attimino questo piccolo inconveniente. Allora, prima anche di cominciare la tematica della trasmissione, voglio ricordare una cosa un po' particolare. Sono appena arrivato e mi hanno detto che questa sera la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo avrà un prosieguo. Di solito appunto trasmettiamo anche la sera del giovedì dalle 19 alle 20, questa sera arriveremo alle 22, perciò praticamente dalle 7 di sera alle 10 di sera, questa sera saremo in compagnia. Vedrò di alternare anche la trasmissione serale con musica, purtroppo non avevo previsto la cosa e di conseguenza non sono attrezzato con la mia discografia, vedrò di utilizzare quello che riesco a raccattare qui in radio, perciò alterneremo tematiche pagani di attualità, tematiche appunto che abbiamo sempre curato nella nostra trasmissione, alterneremo appunto con della musica, poi se gli ascoltatori saranno interessati a proseguire nelle discussioni, se c'è qualche tematica particolarmente avvincente che attira l'attenzione, che c'è bisogno di approfondirla, anche la musica troverà uno spazio ridotto, perché appunto quello Radio Gamma 5 si basa sempre sulle parole, si basa sempre sulle notizie, sulle informazioni e si basa soprattutto appunto con le discussioni con gli ascoltatori. Di conseguenza appunto se gli ascoltatori hanno piacere di proseguire nella trasmissione missione e nel parlato, io sono ben contento di fare meno musica e fare più parlato. Allora appunto ricordo che questa sera, in via del tutto eccezionale, saremo assieme dalle ore 7 di sera alle ore 20. Bene, io appunto ricordo per chi è all'ascolto che questa appunto è una trasmissione di tipo religioso, sì, la trasmissione giustamente si chiama Magia, Stregoneria, Paganesimo e si tratta di argomenti religiosi. E il paganesimo è una visione religiosa difficilmente definibile. Una cosa possiamo dire è che il paganesimo rappresenta la libertà, rappresenta appunto tutti quanti quei vincoli che vengono rimossi, quei vincoli che il monoteismo ha imposto. Di conseguenza non è possibile definire il paganesimo con degli schemi, con dei dogmi, non è possibile definirlo neanche con una serie di comandamenti o di testi sacri o di principi più o meno fasulli come fa il monoteismo. Il paganesimo è sempre legato alla vita delle persone, all'esistenza della società, della cultura, del mondo in cui viviamo e di conseguenza questi sono i punti di riferimento basilari su cui il paganesimo si innesta. Logicamente il paganesimo non vive in nessun limbo e non vive fuori della realtà e ogni paganesimo, ogni realtà non monoteistica vive sempre nell'analisi, nell'osservare la realtà che è di attorno, nell'osservare tutto quello che accade e di esprimere il proprio intervento. Noi sappiamo appunto che la cosa fondamentale di ogni agire è sempre l'individuo. Di conseguenza noi diciamo che le visioni religiose non sono legate a delle visioni metafisiche, a delle visioni esterne, a delle visioni folli, ma sono sempre legate alla capacità dei singoli di applicare le cose, di vivere le cose. E questo appunto è sempre un richiamo fondamentale dal punto di vista proprio religioso e che il paganesimo fa proprio. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao Alessandro.
Buongiorno. Ciao Giovanni, non mi ricordo.
Francesco, dai.
Vuol dire che vuoi parlare di fede monoteista, cioè quella di Assiri, e vuoi parlare di fede cristiana, cioè monoteista stesso, cattolica, cioè quella di Lazzari, e che il difetto sta nel fare il suo vantaggio saccheggiando il mondo. Allora, in due parole dico tutto. Adesso è tanto che gli americani gli ho chiesto l'aiuto al mondo perché il petrolio non basta mica pagare la ricostruzione dell'Iraq. Allora vuoi che il mondo collabora volontari. Allora mica sono un rombo in Italia. Dico che le nostre risorse, come risorse in Iraq, e si sta saccheggiando quei contadini, quelle piccole aziende, e sta saccheggiando da 45 in poi in un modo devastante, in Iraq porta via tutto, in Iraq porta via, in Iraq distrutto i nostri, in Iraq imprigionare i nostri poteri di allevamenti, di frutti, di coltivazione, di tutto, e in Iraq pagà è dovuto disturbo, cioè l'affitto, questo che era, perché si riconosce tutto. Allora, se lui li vuoi pagare 90, non comincia in cerca di 90 o pagare altri, o di che altri pagare questi. Se lui, che io ho avuto l'esempio da, dei cristiani inglesi di rubare tutta quanta la nostra schiena, tutta la nostra roba. Per cui cari americani li viene a calmare, e allora mi chiesto Dio le tre esperienze che ho. E se qui anche altre missioni che si sta fatta. Amico, avevo tre persone, uno in conseguenza, uno consegnava i beni e i bacani, cooperative, comunisti,
sì,
e
no, vedi...
all'aspetto di spiegare come mai che c'è roba, consegnava i beni ai bacani, cooperative, comunisti, uno il lavoro e tecnico, consegnava, che faceva concorrenza sleale contro le microaziende, cioè come i contadini veri, facendosi maggioranza, perché chi faceva maggioranza avendo i bacani qui. Uno investito da me di padronanza e dominio, perché se le esasse, fa maggioranza e manda indipendenza come controllori, conduttori, cioè padroni, in possesso di libertà, di assoluto, dei figli, di proprietà o di terra, perché così realizzano i propri figli e la propria realizzazione. Tutti questi, in realtà, che un altro, come tutti e tre, i fratelli uguali ai principi di Don Bosco, che non cedono mai, e la Chiesa che rubano, sono contro la proprietà, perché anche Napoleone è contro la proprietà, anche i comunisti sono contro la proprietà, e rendono impossibile ogni armonizzazione. Egli, queste vuole che sia tutto suo, la proprietà paterna. Tutto. Dunque, siamo davanti a dei fanatici religiosi. E la religione che fa maggioranza. E è contro la rapina, la roba da quel che sia la piccola proprietà, da quel che sia il greco, da quel che sia la cultura greca. Che la cultura greca vuole la sapienza dell'ambiente, vuole i fiori e vuole che sia contro qui che va contro la proprietà. No, contro i bacani, contro i tassisti cooperativi, i consorzi, che era contro questa la maggioranza, non l'indipendenza, che roba. No, contro anzi i gatti, i gatti fa cultura, perché va contro questa forza. E allora, inutile che i preti vogliono rubare come chi fa, chi dice che gli altri, i fa inglesi e americani, e poi dice che si vuole fare perché entra in gioco indiani, dell'India, entra al mondo, e lui si affadoso, e lui domanda la mondialità, perché ne deve pagare lo scotto, e chi ne paga avanti prima, e dopo avanti, avremo la mediazione, e se no, signori cari, la droga, tenive,
perfetto,
no, dalle altre.
Benissimo Alessandro.
Ciao.
Ciao, grazie.
Grazie.
Sì, come avete visto, Alessandro l'interventista mescola sempre caratteristiche personali della propria esperienza. Ha detto una cosa però che è vera, che il monoteismo è sempre basato, il monoteismo, intendiamo quello ebraico, quello musulmano, quello cristiano, quello cattolico, sempre su un concetto di rapina e di depredare il mondo, di depredare le ricchezze. Il problema non è solo questo, che il monoteismo non va a depredare le ricchezze materiali concrete, non va a depredare quello che c'è nelle banche o quello che c'è nei portafogli delle persone. La cosa peggiore che fa il monoteismo è sempre quella di distruggere l'animo delle persone, quelle delle comunità, dei popoli, delle nazioni, delle civiltà. E questa è la perdita più grave, perché noi potremmo anche essere messi come società in una condizione di povertà, una condizione di miseria o di necessità. Però se esiste in questa società, in questa cultura, delle persone che sono capaci di percepire la realtà e hanno un senso di appartenenza alla comunità, al territorio, hanno una visione chiara che in cui la società, lo Stato, la civiltà è sempre finalizzata, ha sempre come fondamento l'uomo, si può recuperare. Ma quando abbiamo il monoteismo che si afferma, e qui parliamo del monoteismo ebraico, musulmano, cristiano, cattolico, e si afferma e sottomette tutte quante le persone a una visione esterna, a una visione folle, in cui soltanto la sottomissione a un pazzo di un Dio è il principio base, siamo sicuri che le persone perderanno la loro capacità, la loro potenza, la loro volontà. E sicuramente quando noi perderemo l'individuo, quando perderemo i singoli, quando perderemo gli eroi, le grandi persone, le persone che sono consce di quello che sono, di quello che vogliono realizzare, una società è destinata al fallimento. Abbiamo avuto esempi. Da quando si è presentato il monoteismo sulla scena del mondo, sulla scena di questa storia, che è sempre stato così, perché il monoteismo passa sempre tramite la distruzione, tramite appunto il rullo compressore, il carro armato, l'annientamento, la cancellazione, la sopraffazione e il far sparire le culture e gli individui. Il fatto stesso appunto che il monoteismo si attacchi sempre alla coscienza del singolo, ai pensieri del singolo, ai desideri del singolo per creare un peccato, per creare delle difformità, per creare dei dubbi, per creare delle sofferenze, per creare appunto tutta una serie di cose che sono malvagie, che sono pericolose, che sono terrificanti, che sono mostruose e indice della pericolosità del monoteismo. E appunto il monoteismo vuole impedire che singoli siano capaci di essere consci della loro dimensione, essere consci della realtà in cui vivono e di essere capaci di modificare, di alterarla o di migliorarla. E questo è il pericolo appunto più grosso che il monoteismo fa. In questo senso, molte volte noi pagani abbiamo sollevato anche una questione che dà la dimensione di questo, che è il caso appunto della pedofilia cattolica. Il caso della pedofilia cattolica, cristiana e monoteista in generale è una tematica che negli ultimi giorni ha avuto un po' di richiami anche in prima pagina per il fatto di un prete pedofilo ucciso negli Stati Uniti. Ma la cosa più interessante è che si alza questa notizia di cronaca, questo cronaca di cronaca nera, di questo omicidio stranamente che fa anche comodo che certi elementi spariscono, perché certi processi, certe testimonianze, certe situazioni spariscono e logicamente non se ne parla più. Ma la cosa più incredibile è che un'altra notizia, che era ancora più sconvolgente, che era ancora più pericolosa per il monoteismo, non ha avuto nessun richiamo sulla stampa italiana. E parlo di un fatto che è il documento con cui Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono, aveva dato istruzione a tutti i vescovi del mondo di silenziare e di cercare di impedire che la Chiesa fosse smascherata in questa sua perversa, feroce e violenta comportamento di pedofilia. Ricordiamo appunto che tutti i vescovi hanno ricevuto questo documento, ricordiamo che il cosiddetto Papa Buono ha firmato questo documento di 69 pagine e l'ha fatto non certo perché doveva coprire degli interessi materiali o perché aveva paura di chissà che, l'ha fatto logicamente perché negli insegnamenti del criminale Gesù Cristo c'è questo, cioè la pedofilia, la violenza sui minori, sui deboli, sulle persone che non sono capaci di essere, di difendersi da sole, su gente che appunto è disarmata, è una delle caratteristiche fondamentali e basilari dell'insegnamento di Gesù Cristo. Appunto ricordiamo che la pedofilia nella Chiesa Cattolica viene compiuta, viene realizzata non perché un singolo è malato o perché un singolo è folle, ma viene realizzata perché chi entra in quell'orbita, chi entra in quella visione del mondo, ha l'esempio folgorante, illuminante dell'attività pedofila di Gesù Cristo. Bene, questo documento scoperto grazie a degli avvocati americani specializzati in cause di pedofilia che coinvolgono sacerdoti, sulla stampa italiana non ha avuto nessun richiamo. Pensate che io sono a conoscenza di soli due quotidiani che tra l'altro neanche nelle edizioni cartacee, solo nelle edizioni online, cioè nelle edizioni su internet ne hanno parlato. E in particolare sulla stampa, sui quotidiani, sulla carta stampata, che sappia io non è uscita nessuna notizia in lingua italiana. E solo il Nuovo e la Repubblica sulle edizioni in internet, sui loro siti hanno pubblicato qualcosa. Pensate che questa notizia è stata richiamata, ripresa, rilanciata, è stata commentata da moltissimi quotidiani. Moltissimi quotidiani, soprattutto di lingua spagnola, hanno posto anche richiamo che il Giovanni XXIII viene dipinto, viene presentato, viene raccontato come il Papa buono, come quello che amava la gente. In realtà è quello che ha firmato questo atto più di 40 anni fa, in cui si faceva un'opera di copertura, di camuffamento o di nascondere gli atti di pedofilia compiuti dai sacerdoti. E giustamente i quotidiani di lingua spagnola davano questo riferimento al Papa Buono. Pensate che questa notizia è stata ripresa da quotidiani anche in lingua cinese, è stata ripresa da moltissimi quotidiani in lingua inglese e stranamente in Italia nessuno ne ha parlato, nessuno l'ha citata, a parte appunto il Nuovo su internet e la Repubblica su internet. Ma andiamo a leggere cosa dice questa notizia, ripresa dal Nuovo.it del 17 agosto del 2003. 1962, il Vaticano e i Vescovi, coprite gli abusi sessuali. Documento shock scoperto da un avvocato texano e siglato da Papa Giovanni XXIII in 69 pagine, l'ordine ai Vescovi di tutto il mondo perché nascondessero le storie di violenza sessuale. Londra, sono 69 pagine, un documento che inchioda i vertici della Chiesa di Roma, il documento che presentiamo è tradotto in inglese, ma l'Osservatore che ha dato la notizia precisa che l'originale è naturalmente in latino, che getta un'onta senza precedenti sul Vaticano. La rivelazione del quotidiano britannico The Observer è destinata a far esplodere una bufera immaginabile sull'istituzione più potente del mondo, un documento che risale al 1962 e che porta il sigillo di Papa Giovanni XXIII, fu spedito a tutti i vescovi del mondo per istruirli a tenere ben nascosti i casi di violenza sessuale all'interno della Chiesa. Il testo, scritto in latino, si trova negli archivi segreti del Vaticano, massima segretezza. Era quello che la Chiesa di Roma chiedeva ai propri prelati in materia di abusi sessuali. Nulla doveva venire a galla, tutto andava nascosto nei minimi dettagli, con la minaccia di scomunico per coloro che non rispettavano l'imposizione. A scoprire il documento shock, chiamato Criminal Solicitationes, è stato Daniel Shea, avvocato texano impegnato in una serie di casi di abusi contro i minori perpetrati da preti cattolici. La Chiesa Cattolica Romana in Inghilterra e in Galles ne conferma la genuità. In quelle 69 pagine, nero su bianco, c'è l'intenzione di mantenere il più stretto riservo sugli atti dei prelati che potrebbero danneggiare la Chiesa e dettagliate raccomandazioni su come difendere la segretezza. Le indicazioni devono essere diligentemente nascoste negli archivi segreti della Curia, sono strettamente confidenziali, se legge nel testo, né dovranno essere pubblicate o inserite in qualche commento. L'avvocato Shea commenta indignato: questi dettami sono arrivati ad ogni vescovo del pianeta. È la prova che ci fosse una cospirazione internazionale da parte della Chiesa per insabbiare le vicende legate alle abusi sessuali. A mettere altra carne al fuoco ci pensa un altro avvocato, Richard Scorer, anche lui impegnato in casi di pedofilia messi in atto da religiosi. Abbiamo sempre sospettato che la Chiesa Cattolica comprisse i casi di abusi sessuali e cercasse di far tacere le vittime. Questo documento lo prova. Minacciare la scomunica a chiunque parli mostra sino a dove le alte cariche del Vaticano erano pronte ad arrivare pur di evitare che le informazioni sugli abusi diventassero di pubblico dominio. Certo, la vicenda rischia di diventare esplosiva. Da tempo la Chiesa Cattolica è nella bufera per lo scandalo di preti pedofili. L'arcivescovo di Boston, il cardinale Bernard Law, è stato costretto a dimettersi lo scorso anno dopo aver ammesso di aver coperto alcuni casi di pedofilia nella sua curia. Questo che vi ho letto è l'articolo apparso su il nuovo.it, solo su internet. Sostanzialmente, da quello che ho verificato, è la traduzione dell'articolo pubblicato dell'Observer. Sul sito dell'Observer potete anche trovare il documento integrale in italiano di quello che la Chiesa Cattolica aveva emanato e degli inviti che faceva. Dobbiamo ringraziare questi avvocati che stanno dimostrando quello che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè che la pedofilia non è la malattia, la follia o la disfunzione di qualche singolo all'interno del monoteismo, ma che in realtà è una pratica consolidata ed è diffusissima e tutte le istituzioni sono state sempre finalizzate nel coprire questo. E certo, questi avvocati fanno delle cause per trovare dei responsabili, il perché la pedofilia sia così diffusa, noi l'abbiamo sempre sostenuto e detto. Sì, pronto?
Posso?
Sì.
Grazie. Mi sembra, secondo il mio sentire, che sia adesso tardi e fuori luogo e non confacente la realtà dell'avanzamento sociale che abbiamo raggiunto. Perché la pedofilia, di fronte al diverso, è uno scandalo, però abbiamo rimesso tutti. Il diverso, noi l'abbiamo perduto per anni, noi ci siamo trovati in condizioni disperate ci siamo, anzi ci hanno sterilizzato. Noi dobbiamo riconquistare il diverso, altro che paese fuori esca, siamo. Il diverso deve regnare, non nel profitto, nella guerra, nell'interesse, nella violenza, nella corruzione, nella seduzione, tutte cose negative. Deve regnare la famiglia, la regina della casa, la nostra partner, non che sia la nostra fiducia nella guerra mondiale, nello sterminio, nel profittamento delle donne, in realtà la pedofilia fa questo e altro. Adesso noi altri viviamo un altro tempo, abbiamo i nostri giovani non possono perdere il tempo inutile a giudicare cose sul passato. Dobbiamo costruire un tempo nuovo, la nostra vita col diverso, lo conquistiamo per produrre una cultura, una civiltà, un regno. Noi altri siamo limitati perché abbiamo il nostro micro, ma ci basta, non vogliamo accoglienza, vogliamo solo il nostro, non ci sia le grandi opere o le grandi estensioni che ci conquistano, ci regalano, ci combattono, fanno maggioranza, perché la religione fa maggioranza, come la fanno in Israele con chi autobus là, che andavano a pagare sul muro e poi facevano questo là con i prodotti a povera gente perché andavano a occupare la terra. Questo è il discorso, che noi non vogliamo più queste cose qui, queste baraonde che stanno facendo nel mondo, che il calcio, la politica, le chiacchiere, tutte quelle cose, sono tutte baraonde che dicono che le trova, tutte stupidaggini che si vergognano. Noi vogliamo la conquista della nostra famiglia, il diverso, la nostra redazione, i nostri sogni, facciamo che le risorse siano salvate, non che ci divorino sempre le risorse, quei banditi. Nell'Irta hanno attaccato le risorse, per cui ci siamo svegliati. E le nostre risorse, dove sono le nostre risorse? Chi ce le ha? Ma se non ce la scherziamo, perché diamo orecchio al nemico, allora perdiamo tutto. Banditi, questo è il discorso che noi vogliamo, la conquista diversa. Ciao.
Ciao. Sì, io ricordo appunto che per chi vuole intervenire il numero telefonico è 049 700 700 e 049 700 838. Appunto le linee sono già aperte, il nostro amico Alessandro ha già iniziato a intervenire, ha detto delle cose anche corrette. E appunto una cosa fondamentale è questa, che quando si devono modificare delle cose, delle realtà, la visione nostra non deve essere quella dei profeti o dei santoni o dei miracolati o degli illuminati da Dio. La nostra società la possiamo cambiare se noi siamo capaci di percepire e di agire, soprattutto se siamo capaci di modificare la nostra essenza, la nostra individualità. Non possiamo giustificare, come fanno i monoteisti, il richiamo a delle visioni ultraterrene. Sì, pronto? Pronto? Niente, l'ascoltatore ci ha ripensato. Di conseguenza, appunto, quello che noi dobbiamo fare è sempre pensare che nella nostra realtà, nel nostro modo di fare, nel nostro singolo, dobbiamo applicare qualcosa, e soprattutto quello che dobbiamo applicare non ci viene dettato da un libro sacro, non c'è un insegnamento che ce lo fornisca, che non c'è un comportamento che viene dettato, è sempre l'osservazione, perché pensate, la cosa fondamentale è sempre osservare e comprendere. Il monoteismo dice sempre: chinati su un libro sacro, che sia il Talmud, che sia la Bibbia, che sia la Torah. Hai questo libro sacro in cui devi stare lì a interpretare le pazzie, le follie, le criminalità che sono scritte. Noi diciamo che questo non esiste, esiste la realtà che ci attorno, che possiamo vedere, toccare, in cui siamo inseriti, e osservandola possiamo modificarla. Sei pronto? Pronto? Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Sì? Parla pure.
Si preguntava di una roba, perché quello che fa lei, Alessandro, non aveva niente da fare.
Allora, una cosa, Alessandro è intervenuto e ha detto una sua opinione, ha detto delle cose anche condividibili. Io non tollero, e non mi è mai piaciuto, apro una parentesi che giustamente aprire, il fatto che esistano persone che utilizzano la radio, le telefonate, il fatto che Radio Gamma 5 sia libera per insultare altri conduttori o insultare altri ascoltatori. Benissimo, Alessandro è intervenuto, può aver detto cose che non sono piaciute, ma ha espresso una sua idea, una sua convinzione, un suo pensiero. È stato chiaro, ci possono essere cose che alcuni non condividono, ma è stato chiaro. che qualcuno venga a dire che lui non ha altro da fare, lui fa quello che vuole, come lo fanno tutti quanti gli ascoltatori, come lo fa tutti quelli di Radio Gamma 5. Una cosa che Radio Gamma 5 ha come caratteristica è sempre questa, di dare la parola alle persone che hanno le idee. Io non voglio, non tollero, e questo lo voglio dire chiaramente, il fatto che esistono persone fallite, miserevoli, che utilizzano lo strumento radio per attaccare speaker che sono qui in maniera volontaria per intervenire e parlare e per fare cose, e soprattutto che vengano offesi ascoltatori. Io lascio sempre passare tutte le telefonate, lascio sempre intervenire tutti, posso fare polemiche con le persone, però voglio fare polemiche sull'intelligenza, sulle nozioni, sulle informazioni, sulle capacità, sulle opinioni delle persone. Il fatto che uno vada a giudicare quello che fa un altro è la cosa più sbagliata. A me non interessa cosa fa un altro, a me interessa che questo sia capace di pensare, di ragionare, di esprimere. Questo ascoltatore ha dimostrato chiaramente un pregiudizio verso le persone e io non amo i pregiudizi, io amo le persone e ammiro le persone che sono capaci con la loro energia, con la loro forza di esprimere qualcosa. Il fatto che purtroppo, e questo lo dico perché anche in radio succede, ascoltatori utilizzano la radio in questa maniera, è anche indice che chi compie questo gesto ha una bassa qualità umana, cioè nel senso che è frutto anche dell'insegnamento cattolico, in cui si deve sempre giudicare quello che fa gli altri, ma gli altri non vanno mai giudicati, gli altri non vanno mai presi per quello che fanno, ma vanno ascoltati per quello che dicono. Se una persona dice delle stupidaggini, gli si contesta le sue idee, gli si contestano le sue affermazioni, gli si contestano i suoi concetti, ma non è tollerabile, non è ammissibile, e non sono disposto a farlo nella mia trasmissione che qualcuno usi questo sistema. Perciò questa persona non aveva idee, non aveva capacità, non aveva niente. L'unica cosa con cui ha dimostrato di poter esistere è il fatto che ha sfruttato la libertà che Radio Gamma 5 gli concede di poter dire qualcosa. Se questa persona che viene a criticare un altro ascoltatore non avesse avuto Radio Gamma 5 che gli dava la possibilità di parlare, di intervenire, di dire qualcosa, nessuno saprebbe della sua esistenza. Certamente questa persona pensa di trovare un pagamento, in realtà il suo modo di agire in questa maniera dà la dimostrazione della sua inutilità, del suo fallimento esistenziale, perché pensiamo sempre che quando noi siamo qui a giudicare quello che gli altri fanno, non quello che dicono, siamo sempre delle persone che sono fallite dal punto di vista miserevole. Benissimo, la persona che interviene è, perché io lo lascio andare in diretta subito, come facciamo tutti quanti qui a Radio Gamma 5, in cui diamo spazio agli ascoltatori, in cui diciamo Radio Gamma 5 è fatta da chi interviene, da chi ascolta e da chi trasmette. Noi diciamo questa è una caratteristica della radio, è una nostra caratteristica, abbiamo scelto di essere così, bene, ma non siamo disposti a tollerare che qualcuno sfrutti la radio per offendere qualcun altro. E questo lo voglio dire proprio perché i livelli di sopportazione ormai sono saturi, cioè se un ascoltatore del genere, io spero moltissimo che si decidano a mettere l'identificatore del numero telefonico, non tanto per scattare qualcuno, ma almeno perché mi prenderò la briga, se posso identificare una persona del genere, e andarla a vedere in faccia e vedere a quale livello possa essere ridotta la miseria umana. Questa persona che è intervenuta dando giudizio su un altro ascoltatore è la dimostrazione dell'insegnamento di Cristo di giudicare sempre gli altri e di puntare sempre il dito. Io non sono quello che punta il dito verso le persone, a me interessa sempre coprire qual è lo spirito che le anima. Benissimo, una persona che interviene su Radio Gamma 5 e che dice una sua idea è una persona che va ammirata perché ha il coraggio di esporsi, di pensare e soprattutto lo fa liberamente. Ma che qualcuno si nasconda dietro al fatto che noi non conosciamo chi telefona per attaccare gli altri dalla dimostrazione del fallimento esistenziale. Tanto per essere chiari. Se poi a qualcuno non piace quello che si dice su Radio Gamma 5, quello che non dicono gli ascoltatori, Radio Gamma 5 non vive certo della pubblicità, non vive certo dei finanziamenti, non vive certo di indici di ascolti, non ha né l'Auditel né altri sistemi di rilevamento. Radio Gamma 5 è una radio comunitaria e di conseguenza le radio comunitarie sono fatte per far comunità. Se qualcuno non vuol far parte di questa comunità, se ne vada altrove, non verrà certo rimpianto. Sì, pronto? 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 Niente. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Paolo Francesco?
Sì, sei in linea, sei in diretta.
Sì, grazie. Ma non l'hai capito chi era quello che ha telefonato prima?
Non mi interessa, non mi interessa chi era.
Era un pedofilo.
Ma non mi interessa quello che è, ti dico.
Perché volendoti depistare dal tuo discorso, Significa che l'hai toccato sul vivo.
Beh, questo è probabile, questo è probabile.
Volevo fare solo questa affermazione.
Sì, sì, no, ma io la condivido, sicuramente.
Perché io non ho paura di dire GF e di pensare quello che un altro sta facendo.
Bene, perfetto.
Ti ringrazio.
Grazie.
Ciao. Giustamente questo ascoltatore solleva anche un particolare, il perché all'interno del fatto che si parla di pedofilia e si va a dichiarare la dimensione della pedofilia, qualcuno intervenga per spostare le cose. Bene, sono d'accordo che volutamente quello che è intervenuto ha cercato di fermare il discorso, di dirottarlo altrove, però logicamente noi diciamo sempre che bisogna osservare anche la realtà in cui siamo, e noi siamo all'interno di una radio che vive, che è comunitaria, di conseguenza se qualcuno ti dà il là, ti dà il pretesto, ti dà il motivo per intervenire, è giusto dire le cose, insomma, anche perché logicamente se si può fare una pausa, ma poi questo argomento non verrà certo allontanato e non verrà certo accantonato. Benissimo. E ora, appunto, noi stavamo parlando di questo documento del Giovanni XXIII, il Papa Buono, che dà l'ordine a tutti i vescovi del mondo di coprire con tutti i mezzi che gli sono possibili lo scandalo della pedofilia. Pensate, questo documento è del 62, viene scoperto, viene portato alla galla da alcuni bravi avvocati. Pensate che su internet esiste un sito specializzato di avvocati che si occupano solo di violenza all'interno delle organizzazioni religiose, e appunto questo è un sito proprio che tra l'altro è specializzato in cause verso strutture religiose che vanno a depredare i propri fedeli, e soprattutto questa qua è un'attività molto molto pratica e molto concreta di tutti quanti i monoteismi. Pensate che questo sito di avvocati in lingua inglese ha pubblicato addirittura dei documenti sulla situazione di sfruttamento, di sottomissione, di violenza verso le donne all'interno delle comunità ebraiche, e questo qua appunto dà anche la dimostrazione di come il comportamento monoteista, il comportamento di tutti i monoteismi, quello di portare alla violenza, all'imposizione. E pensate che ormai il dramma che il monoteismo crea porta a creare delle strutture legali che si specializzano in questo. E certo, purtroppo, noi lo diciamo, non gli manca certo il lavoro. Sì, pronto?
Sì, sono Paolo Pavin.
Sì, ciao.
Niente, volevo solo dire due parole proprio su questo documento che hai appena citato. Effettivamente è veramente un episodio, una scoperta di una gravità inaudita, perché abbiamo un documento ufficiale vaticano, non che la cosa ci meravigli, comunque per la prima volta è proprio messo penna su carta, che praticamente indirettamente alla fine istiga alla pedofilia, perché questo documento di fatto richiede ai cattolici, alla Chiesa cattolica, di coprire i casi di pedofilia che si verificano fra i propri sacerdoti. E minaccia di scomunica le vittime di questi pedofili che osino denunciare i loro stupratori. Quindi di fatto abbiamo un'istituzione come la Chiesa Cattolica che addirittura in un atto ufficiale istiga alla pedofilia, istiga allo stupro dei bambini.
Sì.
Quello che volevo far notare è che questa era una notizia che, come minimo, considerati anche gli scandali che sono stati, doveva andare in prima pagina su tutti i quotidiani. Mentre invece ha avuto una eco scarsissima, se non sbaglio anche dal Nuovo, non so se sia stata pubblicata prima solo in rete, non sulla cartacea.
Anche sulla Repubblica.
E questo ci dà anche la dimensione di che razza di paese, di che razza di giornalisti leccapiedi dei preti che abbiamo in questo paese. Cioè, nel mondo anglosassone, forse anche per opportunità, perché hanno anche altre religioni, però hanno cercato di far piazza pulita, hanno messo in prima pagina, hanno denunciato queste persone. In Italia non se ne parla. Un'ultima cosa, ricordo, qualche giorno fa è stato ucciso in carcere John Gigam, che era uno dei protagonisti dei casi di pedofilia cattolica nella diocesi di Boston. Addirittura ha avuto 120 denunce per casi di stupro. Adesso è stato assassinato in carcere da un altro detenuto in circostanze, tra l'altro,
stranissime,
poco chiare, che giustamente, come dicevi tu, potrebbe quasi da pensare che sia stato un omicidio. Vabbè, questo comunque è una cosa che non si può dire.
Sicuramente già alcuni cercheranno di farlo passare per martire della fede e farlo diventare beato.
Sì, comunque era un personaggio scomodo che fosse lì in carcere, era il simbolo della pedofilia negli Stati Uniti. Comunque la cosa veramente scandalosa è stata la maniera in cui il TG1 e i TG di Stato italiani hanno commentato questa notizia, cioè hanno detto che hanno fatto passare questo come il principale, quasi unico protagonista dello scandalo della pedofilia. negli Stati Uniti, che non è assolutamente vero. E il massimo che è stato toccato del ridicolo è quando il telecronista del TG1 ha detto che era costretto a fuggire di parrocchia in parrocchia perché c'erano delle accuse di pedofilia. Ma come costretto? Cioè, erano i vertici che, di fronte alle accuse per evitare lo scandalo, i vertici della Chiesa Cattolica, i cardinali americani, lo trasferivano continuamente, sì. Quindi mettendo un pedofilo di propria spontanea volontà a contatto con nuovi bambini per potesse stuprare.
Sai che un caso del genere sta succedendo anche in Italia, in Toscana, in cui la comunità locale è insorta contro un prete pedofilo che gli avevano mandato là, che veniva da un'altra parrocchia, che era stato arrestato, denunciato, gli erano mandato su una parrocchia nuova, certo. I paesani l'hanno saputo e sono insorti.
Comunque, ecco, quello che volevo, al di là ormai del fatto che la pedofilia sia diffusa e protetta nella Chiesa Cattolica, che ormai è un dato di fatto a cui solo gli ottusi possono rinunciare, la cosa veramente, secondo me, grave è la maniera in cui dai mass media italiani vengono tuttora trattati questi argomenti, cioè sempre con riverenza nei confronti della Chiesa, senza il coraggio di fare delle denunce e poi anche dicendo delle falsità. Ecco, questa era la cosa che volevo un po' mettere.
Sì, ma anche questo documento, che è un documento gravissimo, cioè che anche dal punto di vista siamo storico, al di là del discorso, certo. Cioè era un documento che aveva una sua importanza, nessuno ne ha parlato, cioè non esiste. Cioè sì. Si fanno su delle cavolate, si fanno trasmissioni incredibili, sì. E questo neanche citato.
Neanche citato, cioè è veramente questo, penso, un caso scandaloso che non si sia parlato di questo documento.
Sì, ma pensa che ne hanno parlato quotidiani cinesi, in lingua cinese, tipo a Taiwan, alcuni quotidiani le hanno riportata la notizia. A Taiwan l'hanno riportata. In Italia non è possibile che esista un quotidiano che abbia il coraggio di metterla su carta.
Preferiscono parlarci del mal di gola di Wojtyla, di queste
cose. Sì, esatto.
Va bene, buona trasmissione. Ciao Paolo, e ciao. Lascio spazio a tutti, ciao. Gli altri.
Ricordiamo appunto che Paolo è sempre un attento e preciso studioso del fattore pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica e dell'attività appunto di violenza che il monoteismo provoca sulle persone, e lui appunto fa un lavoro interessante e speriamo che il suo lavoro, purtroppo di materiale ne ha sempre di più, e questo veramente è un dispiacere. Non è che noi, quando leggiamo notizie di preti pedofili, di centinaia di ragazzi violentati, siamo contenti. Sono conferme che veramente fanno soffrire, perché sono conferme che sono fatte sulla pelle delle persone, sulla vita delle persone, e questa è la cosa più tragica. E sentire che un documento che porta a questa verità venga silenziata dà anche la dimostrazione del fatto che si voglia perpetrare ancora il reato di pedofilia. Sì, pronto? Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Niente, volevo sapere, per il paganesimo, in che rapporto sta la morale con la religione?
Nessun rapporto. La morale è soltanto un fattore conseguente della società, delle regole che la società gli dà. La morale non ha nessun valore in se stessa.
È una cosa a parte, insomma, autonoma.
No, la morale non esiste. La morale esiste...
Sì, non c'è un Dio che dia... un suggerimento come comportarsi?
No, non esiste un suggerimento, e sono i singoli uomini che sono capaci di interagire con gli
mentre
altri.
Mentre per il cattolicesimo c'è un Dio che dà degli ordini, comandamenti, come comportarsi.
Vabbè, ma vedi, c'è il discorso che il senso di giustizia, di appartenenza, di comunità, di fratellanza, appartiene a chi è conscio di essere tra simili. Se io penso che devo rispettare qualcuno perché me lo impone Dio, dice chi me lo fa fare. Cioè, io devo essere cosciente che vivo in una comunità. Se tu pensi cosa significa per la storia dell'umanità, io intendo anche degli antichi, però pensare ai popoli primitivi o anche, ad esempio, nel neolitico, che vivono in condizioni in cui non esistevano gli ospedali, in cui non esistevano altre strutture, eppure le comunità sono sopravvissute, hanno creato la nostra civiltà, il che significa che non avevano bisogno di un Dio che li imponesse, ma c'era la capacità del singolo di riconoscere nell'altro qualcuno che gli era comune, con cui condividere l'esistenza, e non avere un problema di morale, perché la morale è solo legata a un fattore sessuale.
Non c'è un Dio legislatore, quindi non c'è un Dio giudice, e non c'è un Dio che poi esegue anche le condanne, per esempio all'inferno, eccetera, o che premia anche.
Assolutamente niente. È tutto il tuo agire che ti può portare ad andare avanti. Poi il problema è anche questo qua, che noi dobbiamo sempre percepire che non siamo solo dei singoli, siamo delle persone che vivono in una comunità. Di conseguenza solo la capacità di essere in relazione con gli altri ci permette di meglio comprendere le cose, perché se noi sappiamo che le persone soffrono, non ci deve essere un Dio che soffre, che ce lo insegna, ma siamo noi che abbiamo la nostra sofferenza, la nostra visione della sofferenza che ci permette di comprendere gli altri. Ma questo implica sempre che noi osserviamo quello che c'è attorno, cioè nel senso che possono esistere delle norme, che se queste norme non ci piacciono le possiamo cambiare, ma siamo noi che abbiamo questa percezione.
Però volevo dire, diciamo, Giove, tanto per fare un esempio, può anche comportarsi immoralmente, per esempio quando stupra una mortale che gli piace.
No,
commette stupro, commette reato?
Non commette stupro, perché lui è sempre costretto, prima di tutto non ha l'imposizione, nel senso che deve essere seducente e deve anche trasformarsi. Di conseguenza lui quando fa qualcosa lo fa con capacità di seduzione, ma il fatto che lui si innamori di una donna implica anche che dimostra la sua caratteristica di vicinanza con l'uomo. Quando mai Gesù Cristo ha dimostrato desiderio sessuale per una donna? Quando mai è stato preso dalla passione dei sensi? Mai.
Per esempio c'è l'episodio, il mito di Apollo che segue, se non vado errato, perché sono ricordi scolastici miei, Daphne.
Sì.
Daphne non ci sta.
Esatto.
Ad essere posseduta da Apollo,
sì, ma difatti,
e per sottrarsi si trasforma, mi pare, in un albero.
Esatto, sì, sì, non
ecco, ma lì il Dio la insegue per commettere stupro o reato?
La insegue perché la desidera e ha passione, però...
Ma la passione non può giustificare tutto, bisogna anche comportarsi rispettando l'altro.
L'altra ha una possibilità, trasformandosi, di diventare qualcos'altro, di sottrarsi alla cosa, e lo fa. Logicamente esiste, ma non è, vedi, non ha la capacità impositiva di imporre la violenza, perché anche l'altra persona è capace di sottrarsi, si trasforma nella loro.
Va bene, ma sottrarsi, allora non so, anche, non lo so, una che è destinata a essere vittima.
No, chi
è,
no, piano, non esiste, piano, fermo. Non esiste essere destinati a essere vittima, cioè assolutamente, nessuno è destinato a essere vittima. Cioè, si è destinati a essere vittime se si è cristiani, ma non certo se si è pagani, perché la vittima destinata non esiste.
E dopo un'altra cosa volevo dire, il cristiano, il credente, insomma, per chi ci crede, ha almeno una garanzia quando si comporta di comportarsi moralmente, perché
assolutamente
fa riferimento a un Dio che lui lo reputa perfetto, incapace di ingannare.
Perché
mentre il pagano non ha nessun Dio a cui fare riferimento,
Il suo comportamento. Ha infinite divinità a cui fare riferimento e di conseguenza ha infinite possibilità di comportarsi nella maniera corretta. Perché
chi? Il pagano?
Il pagano sì, nel senso che ha
se si comportano al di fuori della morale,
nessuno è sottoposto alla morale, soltanto chi rientra nel monoteismo è sottoposto alla morale. Cioè noi siamo all'interno della vita e di conseguenza siamo noi che dobbiamo essere consci quello che nella vita porta felicità e infelicità. Tu citi il caso di Apollo che insegue Daphne, benissimo, però di tutti i racconti mitologici che hanno a che fare con Apollo, moltissimi altri racconti sono ben diversi, cioè, ma questo implica chiaramente che anche noi, e nella nostra natura è insita la violenza, non è un qualcosa che ci viene appropriato o che ci viene inserito, ma è qualcosa che fa parte della nostra natura, di conseguenza anche noi possiamo manifestare la violenza. L'importante è che noi siamo consci di quello che facciamo, ma questo di essere coscienti deriva dalla nostra coscienza, non da qualcuno che ce la dà.
Ma volevo dire che a me sembra, leggendo la mitologia, che gli dei pagani si comportano secondo passioni, come noi altri umani.
Certo.
Per esempio
Era
che perseguita Eracle perché gli sta antipatico, Era è la moglie di Giove,
no? Esatto, la passione fa parte della vita, il desiderio fa parte della vita.
Non lo so, basta leggere anche Ulisse che viene perseguitato da una divinità, protetto da un'altra.
Esatto, sì.
C'è simpatia, antipatia. Non lo so.
Se noi diciamo cosa significa morale? Cioè,
insomma, delle regole valide per tutti, anche
ma non sono regole universali.
Anche per gli dèi, soprattutto.
Ma le regole non sono universali, non sono
soprattutto per la divinità che dopo si
propone assolutamente
come modello.
Ma neanche noi siamo divinità, anche noi siamo degli dèi. Di conseguenza, cioè, non è che gli dèi sono superiori a noi, diversi da noi. Noi siamo delle divinità noi.
Ma allora sono poca cosa rispetto al Dio cristiano.
Come poca cosa?
È perché si comportano come noi, insomma.
Ma allora noi stabiliamo se noi facciamo da giudici, noi dobbiamo dire guardiamo la nostra realtà, guardiamo la nostra vita e come ci comportiamo. Benissimo, noi abbiamo la possibilità di scegliere, di comprendere e di fare esperienza. Da questa nostra esperienza possiamo ricavarne delle regole, dei comportamenti, ma queste regole le possiamo percepire come individui e come collettività, come comunità. Da questa nostra esperienza ne ricaviamo delle regole, ma sono regole transitorie legate alla nostra cultura.
Ma mancano di un fondamento
ma
assoluto.
Ma no, perché?
Perché è portato a comportarsi egoisticamente?
Perché? Scusa, io
e
accetto
a andare come bene
attento.
Quello che invece
allora,
è utile.
No, assolutamente.
Utile,
Scusa, guarda, allora facciamo un discorso. Se noi stiamo a seguire il racconto della storia dell'uomo, della civiltà dell'uomo, ci vengono a raccontare che erano dei selvaggi, dei cattivi, dei feroci, ed sono nate le civiltà. Ma allora queste civiltà sono nate da chi? Da un Dio che le ha proposte e imposte, o sono nate dalla capacità di questi uomini, cosiddetti dei selvaggi, di creare la civiltà? Cioè,
l'hanno creata facendo riferimento a un modello sia pure inventato.
Come inventato?
Ideale,
quale?
La divinità,
scusa,
eccetera.
Guarda che
reputata,
no, scusa, piano. La realtà del monoteismo è una realtà, scusa, gli egiziani non erano monoteisti, eppure era questa una civiltà in cui esistevano i diritti per il singolo. Cioè, ma tutte le civiltà del mondo hanno creato, la civiltà cinese o giapponese non aveva il cristianesimo, eppure hanno fatto moltissimo. Se noi prendiamo
Posso dirti una cosa?
Sì.
Scusa se ti interrompo, ho l'impressione di interromperti.
No, nessun problema, dai tanto.
Il filologico del discorso.
Sì, no, nessun problema.
Io ho letto il libro dei morti degli egiziani.
Sì.
Lì ci sono dei suggerimenti morali come comportarsi,
sì,
che equivalgono a quelli proposti successivamente del cristianesimo.
Sì, va bene,
per esempio, non uccidere, non commettere adulterio, tutti questi comandamenti,
sì,
che poi... Ecco, sono
divinità. Allora, il discorso è questo qua.
Ecco,
piano.
Sono dei e ne hanno più di uno, quindi sono politeisti.
Ma allora, vedi, c'è un discorso.
Al monoteismo.
Allora.
Non è detto che un maggior numero di dei garantisca
no,
una
garantisce.
Moralità di quanto,
allora, ti faccio...
di più di quanto possa fare un Dio solo.
Allora, vedi, nel monoteismo i principi vengono imposti come comandamenti di un Dio. E soprattutto poi sono principi che sono fatti soltanto per i sottoposti, cioè nel senso che solo per chi accetta quella visione e sono imposti, sono dominati, sono dei comandamenti. Nelle altre civiltà si verificava in base alla propria esperienza cosa avveniva e le persone sceglievano e cambiavano il loro comportamento. Allora ti dico, è meglio essere delle divinità che compiono degli errori, sono capaci di capire i propri errori, di farne tesoro ed esperienza e cambiare i propri comportamenti, che delegare a qualcosa di statico.
Sì.
Ma poi il monoteismo cosa ha preso? Ha preso quello che gli faceva comodo delle antiche civiltà e l'ha deformato a suo scopo. Ma allora, se noi diciamo, se sono esiste civiltà che non avevano bisogno del Gesù Cristo o del Dio creatore o del Dio dei cristiani monoteisti, queste civiltà sono delle grandi civiltà,
sì,
perché
ecco,
si basavano sull'uomo.
Io sarei per una morale autonoma che non faccia riferimento.
Ma non esiste una morale
una
autonoma. Ma no,
che parte da una divinità.
Vedi, allora,
eccetera. Mi riferirei per esempio all'imperativo categorico di Kant, che dice che all'interno dell'uomo.
No. No.
Nella sua razionalità sta il fondamento della moralità,
ma non siamo
che non va ricercata nella religione.
Ma
non me ne frega niente né di monoteismo né di politeismo.
Sì, no, ma io ti faccio,
da un punto di vista morale non è superiore al monoteismo da un punto della morale.
Vabbè, la morale è una morale, è solo un'invenzione appunto monoteista. Ma quello ti faccio un esempio.
Il fatto
che tu mi faccia un riferimento.
Mi hai detto a te che la morale è una cosa e la religione
allora,
è un'altra.
Facciamo
cambiare le carte in tavola e dire invenzione del monoteismo. Ma
sì,
no.
quello che
comportarsi secondo natura.
No, allora no, questa qua è un mescolare le cose. Morale significa che sono dei principi etici e dei valori che vengono imposti. Allora, tu mi parli di una morale assoluta che deve essere imposta. Il fatto che tu chieda che esista...
No, io contesto che debba essere imposta. Io vorrei dire che contrappongo al monoteismo, per essere morali, da un punto di vista morale, l'ateismo, il laicismo. Non farei ricorso al politeismo.
Perché?
Perché un numero di dei contrapposto a uno solo
no,
non
assolutamente
è che risolve la questione.
No, come no? La risolve perché, scusa...
Cioè io metto nello stesso piano
tu vivi,
e monoteismo... no. E politeismo.
Vabbè, questa è una scelta tua.
E li butterei nella pattumiera della storia perché
vabbè, è una scelta tua.
Inciampi nel progresso morale dell'uomo.
No, ma non esiste un progresso morale. Cioè, non esiste un progresso morale. Esiste una capacità del singolo di farsi Dio. Ma non esiste.
Tu dici le stesse cose che dico io con altre parole.
Sì,
pratica.
No, ma vedi, il discorso è questo.
Che ti aggrappi il politeismo.
Ma no, non mi aggrappo, non mi aggrappo. Quello che ti dico. Quello che a me non accetto è
io non tanto per telefono, vorrei parlare a tu per tu con te. Per vedere che in pratica la pensiamo nello stesso modo.
Sì, ma guarda, io sono qua.
Perché tu fai riferimento al politeismo, dopo di aver buttato.
Allora, sta attento.
Il monoteismo che invece vale di più.
No, assolutamente no.
Della religione.
Assolutamente
ma
no.
Ma quando non ha niente a che fare.
Ti fermo due cose. Se tu capiti qua, io sono sempre qui ogni giovedì, di conseguenza ti possiamo parlare di persone, questo non è un problema.
Ma guarda, io ho un'età e una cultura per cui sono autosufficiente, non corro dietro
a nessuno. No, ma tu piano, tu hai detto io vorrei tu
hai
scusa,
delle tue
fermo,
opinioni
fermo, fermo là,
e
fermo,
io ritengo
fermo
molto, molto
tu hai detto
limitate.
Che tu ti dici io non do un giudizio sulle persone.
Vorrei incontrare te soltanto per portarti alla mia tesi, aderire alla mia tesi.
Tu sei un profeta.
Fare di te un politeista, un ateo.
Ah, ma tu sei un profeta, allora sei un profeta.
Di te vorrei fare un ateo.
Ma io non voglio fare un pagano di te.
La stoffa per essere.
Ma io sono
nel gioco.
Ma no, perché?
È perché non sei sincero, dai.
Come non sono sincero?
Cosa c'entra il politeismo? Mai è stato superato anche
no, ma vedi, il politeismo non è mai superato, la vita non è mai superata.
Io concordo con l'impostazione che dai a te, che ti scagli come un mastino contro il monoteismo, e condivido.
Sì.
Però non te ne puoi portare in alternativa.
Perché non posso? Perché tu non me lo concedi?
Ecco, questo volevo dire.
Tu non me lo concedi?
In alternativa porta l'ateismo e il laicismo.
Perché, scusa?
E allora diventi un vero uomo.
Ma scusa,
non hai bisogno
vedi che sei all'interno di una visione monoteista.
Parlare a tu per tu perché sono un po' sordo, non so cosa dici.
Va bene, d'accordo, allora state. Per questo io pensavo che tu facessi apposta di ignorare le mie parole.
No.
Ma sei un po' sordo, allora dai, sei giustificato.
Sì, no, perché sai, io telefono da una stanza e la radio dall'altra.
Va bene, d'accordo, io penso di pensare.
No.
Comunque se un po'
onestamente, proprio senza barare il gioco, seguendo il filo logico del ragionamento, io sono sicuro che la logica non esiste, farai di te un vero ateo.
Beh, se tu sei un profeta, guarda, a me i profeti non sono mai piaciuti sinceramente. A me sono sempre piaciute le persone che sono capaci di avere delle idee e di avere delle energie, delle forze, delle passioni. I profeti mi sono sempre antipatici, insomma.
Io mica sono profeta.
Sì, no, tu parli già di conversione, sai, quando sento parlare di conversione sono sempre...
Conversione detta da un ateo vuol dire tutt'altra cosa.
Ma convertire significa...
Da un politeista o un monoteista.
Ma infatti nel politeismo non esiste la conversione.
Esatto.
Non esiste la conversione.
Non ti condivido.
Non puoi convertirti.
Lo uso come ateo, mi spiego.
Sì.
Cioè vuol dire di abbandonare la tua idea per portarti alla mia.
Ma io...
Sulla base del ragionamento.
Assolutamente
sulla base
no.
del ragionamento.
Io non ci tengo a far cambiare idea a qualcuno. Ognuno si tiene le proprie idee. L'importante è che la persona sia disposta a fare esperienza.
Ma ammetti l'errore oppure non lo ammetti?
Ma l'errore cosa?
L'errore è logico. Quando uno dice una cosa per un'altra.
Ma la verità è una cosa che non esiste, la verità. Perciò di conseguenza in quel momento può essere un errore.
Se non esiste la verità è inutile neanche parlare.
Perché
allora?
No? Se
non c'è un criterio per discernere il vero dal falso, stai a blaterare per la radio?
Il vero è falso, il falso è vero.
Se non ci credi alla verità?
No, non ci credo alla verità. Non esiste la verità.
Ma esiste, sì.
No, una cosa può essere vera adesso, può essere sbagliata fra 50 anni. Cioè,
vedi che usi il termine vera, quindi deve esistere?
No.
Che valore dai... Al termine vera.
Il termine vero non significa assolutamente niente. È una cosa che a me piace e che scelgo in questo momento.
No.
Ma non esiste una verità assoluta.
Il lavoro da fare sulla tua mente deve essere molto più profondo di quello che pensavo.
Addirittura?
Sì.
Strano che poi...
Fai l'elogio della irrazionalità. che preclude ogni dialogo.
Ma perché?
Mentre io pensavo che fossi maturo per un dialogo.
Ma no,
e volevo invitarti a un dialogo con me.
Vabbè, ma di fatto io l'ho accettato, ho detto guarda, io sono qua, se vuoi al limite mi chiami in privato dopo e vengo anche a trovarti, non ho un problema. Cioè, se tu mi chiami dopo in privato, ci troviamo anche di persona, vengo anche a trovarti, non ho problema.
Perché, sai, il ragionamento c'ha una logica. Ci sono delle regole dettate.
Ah, sì, è la logica del momento.
Che nessun filosofo rifiuta.
Sì, ma vedi,
rifiutare quelle regole vuol dire rifiutare il dialogo.
La logica è la nostra scelta arbitraria, è una convenzione
perché
che noi cediamo.
Io dico, sento Cocolè e dico, va a prendere l'uovo che la gallina ha fatto l'uovo. L'altro mi dice, non lo so cosa vuol dire, hai detto il falso, eccetera.
No,
ma
qua significa che te esiste una verità assoluta, ma poi la logica...
Ah, adesso hai cambiato aggettivo, assoluta.
No. Ma vedi, allora... La verità, ti uso una frase, la verità è un errore potente,
no,
l'errore è una verità debole.
Tu sei dialettico, sei intelligente e tutto, ma quando dici certe cose sei, non so, bari al gioco, ecco.
No, non state di barare, barare significa dire, fare vedere una realtà che tu puoi essere reale.
Per esempio, a me hai detto, non so, quel prete lì è una persona intelligente, per me non è intelligente, se è intelligente è disonesto, perché una persona intelligente non può abdicare la sua umanità
e
darsi in pasto a un Dio, a un credo, che lui non può riscontrare se è vero o falso. Fare riferimento alle sue caratteristiche umane. E l'uomo è definito l'essere razionale, ha una ragione.
La razionalità è una cosa secondaria, non è necessaria.
È quella che caratterizza l'uomo.
No, è una caratteristica dell'uomo, ma non sempre la caratteristica fondamentale. Esistono.
È quello che caratterizza l'uomo dall'animale?
No, assolutamente. Esistono molte altre cose che caratterizzano l'uomo.
Quali? Il sesso?
Ma no, la capacità di muoversi, di osservare, di parlare.
Io non posso credere che una persona che è molto intelligente come sei tu, che sia politeista o che mi faccia questi ragionamenti qua. Se li
fai,
e poi non sono ragionamenti, se perché vuoi a tutti i costi avere ragione te.
Ma no.
Hai sposato una tesi disposto, non so, anche al martirio,
Io non ho la vocazione. Ma vedi,
ma sì, dai.
Allora, prima cosa, non mi piace il martirio e non voglio fare né il profeta né il martire. Escludiamo questa scelta.
A sacrificarsi tutti i giovedì, venire da Marostica, andare a Calone, non lo so, ho fatto anche gratis, tra l'altro.
Esatto, sì.
Se non sei martirio questo.
Perché no? Lo faccio perché mi piace. Cioè, è una scelta, cioè, vedi, io lo faccio perché a me piace e di conseguenza non mi crea problemi. Cioè, tu lo vedi come martirio, ma per me non è un martirio.
Vorrei conoscerti perché quello che forse stai attraversando te è come dramma esistenziale.
Come dramma esistenziale?
Il
dramma che sto passando è che tu adesso sei sordo e mi ascolti poco. Quello è il problema. Cioè, adesso
tu non lo sai che io ascoltavo. Chi è quello che ti precede? Simeoni.
Sì, beh, Claudio, è solo in fede.
Tu sei entrato in un secondo momento.
No, siamo partiti assieme.
Ma io Claudio lo sentivo già 7 anni fa.
Ma guarda che noi siamo partiti 7 anni fa, c'ero anch'io. Esatto, sì.
C'eri anche te?
Sì,
per radio?
Anch'io. Sì, abbiamo sempre trasmesso assieme.
E dopo c'è stato un'eclissi, sei riapparso ultimamente?
No, assolutamente no, sono 7 anni che sono qua.
Ma no, dai, che c'è stato un periodo che solo Claudio parlava.
Assolutamente, no, vuol dire che segue proprio la trasmissione. Vedi che anche la tua ragione perde colpi.
Vedi. Perché sono relativo, non sono
Ma questa è la dimostrazione, vedi. Vedi, questo è già il fatto che tu ammetta del defiance indica chiaramente che stai attraversando qualche dramma. Io vorrei coprire
alla mia età ormai ho risolto tutto, caro.
Probabilmente ti stai accorgendo che l'ateismo assume
dalla saggezza
perché?
Alla quale perverai anche te se sei onesto con te stesso.
Ma io sono saggio già adesso, non ho problemi.
Non dai l'impressione.
Se tu che giudichi la mia saggezza,
sicuro.
Se tu che se fai da giudice, a me non piace.
Adesso non attaccarti quando sei in difficoltà, ma ti attacchi a dei dettagli del discorso irrilevanti.
I concetti sono fondamentali. Io non dico mai a una persona, guarda che sei, faccio da giudice. Io ascolto sempre le persone delle loro idee.
Sì, sì.
Certamente che poi, sai, il modo di parlare, di esporsi delle cose, ha un significato profondo. Il fatto che tu vada a giudicare, cioè dire ma tu farai esperienza con l'età, è già indice di un certo meccanismo
giudizio
mentale.
Quando tu non condividi le idee degli altri, non le condividi perché implicitamente le consideri sbagliate, quindi il giudizio lo dai anche te, è impossibile.
No, assolutamente
è
no.
È impossibile parlare con una persona senza giudicare.
No, ci sono delle idee con cui provo disgusto, che non mi piacciono, e questo è sufficiente.
Quando io ho detto che tu sei intelligente, tu non hai contestato il mio giudizio perché ti fa comodo.
Ti faceva piacere dirlo, perché devo andare lì a contestare una cosa che non era fondamentale.
Guarda, io vorrei conoscerti e parlare a tu per tu, e guardarti negli occhi.
Sì, va bene, d'accordo.
Sono sicuro.
Guarda, mi chiami,
sei una vera persona.
Caro amico profeta, tu come ti chiami di nome, scusa?
Va bene.
Come ti chiami di nome?
Di nome?
Io
abito qui a Campo San Piero, se vuoi venirmi a trovare.
Ecco, allora, dove mi chiami?
Marchiori.
Comunque mi chiami in privato e ci troviamo, dai, tanto Campo San Piero non è mica il capo al mondo, di conseguenza...
A Cadone, non passi di qua?
No, non passo per Campo San Piero, faccio praticamente l'Imena io. Vado per l'Imena.
Ah, ma potresti fare anche un'altra strada.
Sì, potrei fare allungare un po', ma comunque...
Io una volta abitavo a Bassano del Grappa, in via Principe Amedeo, che adesso hanno cambiato, ai piastroni là.
Sì, ho capito dov'è, sì, che via Beata Giovanna praticamente.
Beata Giovanna, esatto, da bambino frequentavo quella chiesa.
Vedi, da buon ateo frequentavi la chiesa di via Beata Giovanna.
Mi portava.
Frequentavi anche tutte le suore di via Beata Giovanna.
Forse non avevo l'età.
Adesso, forse. Beh, casomai, insomma, puoi sempre fare un giro e recuperare.
Veramente, guarda, se tu vuoi venirmi a trovare...
Casomai, guarda, mi chiami dopo 049-777, che è il numero della radio in privato, e mi dai l'indirizzo e vengo a trovarti ben volentieri, insomma, così ci facciamo quattro chiacchiere, ci guardiamo negli occhi. Guarda che comunque non ti faccio la corte, tipo...
forse ti do l'impressione di volerti attaccare, invece per
assolutamente.
Trovo simpatie, perché c'è consonanza di pensiero, eccetera.
Ma io te lo dico chiaramente, cioè io non, anche mica vengo a trovarti per picchiarti, ma solo per parlare con te, insomma.
Ma...
ecco, perché poi non guardarmi troppo negli occhi, perché non vorrei, sai, che si capissero male le cose, però c'è...
No, di quelle tendenze non le ho state.
Meno male,
sicuro. Insomma. Se non altro hai la garanzia della mia età, che ormai mi ha reso innocuo.
Quanti anni hai, scusa?
Io? 70.
Insomma, no... 70? Beh, guarda, Confucio, suo padre aveva 70 anni, sua madre ne aveva 15, perciò insomma sei ancora in età fertile, insomma, dai.
Forse mi faccio l'eccezione. Va bene,
chiami dopo.
Così ti do l'indirizzo, se passi mi fai...
No, mi chiami, guarda, adesso...
E dopo anche capisci perché io chiedo a te.
Sì, ma nessun problema, dai.
Diciamo, tra parentesi, io non posso muovermi.
Sì, ma nessun problema, certo, guarda, io ho la macchina, perciò...
Fisici,
non ti preoccupare, cioè, Campo San Piero non è in capo al mondo...
Vicino alla stazione ferroviaria mi trovi Marchiori.
Va bene, stai attento, comunque dopo mi chiami, mi dai le coordinate e vengo a trovarti, così. Bene, invece di litigare per telefono, parliamo con tranquillità di persona.
Ma sembra una lite.
No, ma infatti non stiamo mica litigando.
E invece mettere passione nelle cose in cui si crede e che si dicono.
Sì, ma siccome tu hai chiamato già diverse volte, altre volte... visto che siamo anche vicini, cioè la radio è vicina là, vengo a trovarti e ci parliamo direttamente. Così almeno forse ci chiariamo.
Ma certo.
Mi raccomando, l'apparecchio per sentire bene. Così.
No, ma la difficoltà è tecnica, perché io sono in una stanza.
Sì.
Ecco, e la radio è nell'altra.
Benissimo, allora aspetta una tua telefonata e ci troviamo più avanti. Bene.
Buon lavoro.
Anche a te. Ciao. Come vedete. Gli ascoltatori nascono anche discussioni, nascono anche cose da capire. Il problema è sempre questo, che molte volte il monoteismo fa una guerra sulle parole. E facendo una guerra sulle parole, il problema sempre di una discussione è quello di creare delle convenzioni in cui si spiega e si dice cosa si intende per quello che si vuole dire. E questo è il problema più grosso. Poi logicamente la cosa fondamentale nella cultura è di non dare le cose per scontate, cioè nel senso dire: se mi hanno insegnato qualcosa, questo qualcosa come me l'hanno insegnato, quali sono i suoi motivi e le sue origini. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
Sì, pronto?
Pronto? Sì, pronto?
Sì, è Gian Paolo.
Ciao Gian Paolo.
Ciao, Francesco.
Guarda che questa persona, da come l'ho sentita io, è una persona onesta.
Sì, ma infatti, se non era onesta non dicevo che vengo a trovarti.
No, ti dico io, questa è, dentro è germanica come me, perché ti dico una cosa, questa, secondo me, l'onestà, l'orgoglio dell'onestà etica.
Sì, 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 ma infatti.
Non ha a che fare con le religioni.
Francesco, sì, ma ora Giampaolo, se avessi capito che era in cattiva fede, neanche gli avrei detto vengo a trovarti,
certo,
insomma.
Francesco, salutalo anche per me, non ti ricordo, salutalo.
Casomai, Giampaolo, quando mi chiama, se tu sei libero, andiamo a trovarlo assieme, se lui è d'accordo.
Germanen, io sono un vecchio tedesco, come il cuore, il vecchio tedesco, l'antico tedesco, il germanico.
Casomai Giampaolo.
Questo è basta, tu hai già capito.
Benissimo, benissimo.
Ciao
Giampaolo. No, infatti appunto, se non avessi capito che questo ascoltatore ama la discussione, non gli avrei detto vengo a trovarti, cioè proprio perché certe volte molti ascoltatori intervengono e però la radio, per quanto poco, il fatto di non essere presenti, di non guardarsi, di non capirsi, di non spiegarsi con i tempi tecnici, perché è giusto che altri, anche gli ascoltatori intervengano, crea degli equivoci. E, logicamente si comprende l'animo delle persone e questa persona mi sembrava corretta. Ci scontreremo al limite sui significati delle parole, ma potremo sempre capirci se c'è appunto l'intelligenza, e questo ascoltatore dimostrava intelligenza. Sì, pronto?
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 Sì?
Pronto?
Sì, ti sento, parla pure.
Pronto,
perché
sì?
Qua... Parla pure.
Via parca, via
chiara. Niente. Qua il telefono dà problemi. Sì, pronto?
Pronto, Francesco?
Sì.
Ascolta, ciao, io intervengo per questo signore che ha appena chiamato, non Giampaolo, no? Perché è proprio ha una mentalità un po' cattolica, diciamo, un po'...
Sì, ma...
E allora io volevo ricordare a questo signore che morale, la parola morale, deriva da mores, che significa costume.
Sì.
E i costumi cambiano, voglio
esatto.
dire, i costumi cambiano con le gente, cambia con la mentalità.
Sì, ma siccome lui ha una morale e la morale cambia, lo faremo cambiare.
Nel senso che sono statici,
sì.
solo nel monoteismo, imposti a priori. E se no i costumi evolvono come evolve.
Sì, ma difatti appunto sai... Per questo ho accettato appunto di parlarci, ho detto ti vengo a trovarti, proprio perché è una persona che avendo una morale, la morale cambia e puoi cambiarla, insomma non è un problema
lui,
questo.
Lui ti chiedeva di rifarti a una verità prefissata, no?
Sì.
Cos'è la verità, cos'è... allora anche tu, cioè voleva un po' giocare su questi termini.
Sì, ma infatti dà delle cose per delle cose scontate che in realtà andrebbero spiegate, capite e analizzate, cioè la cosa andrebbe sempre capita da qual è l'origine, il significato e il contenuto che si dà a queste cose.
Sì.
E lui logicamente accetta passivamente alcune forme culturali e non si va a cercare l'origine di queste forme culturali,
ecco, allora,
ma non è un problema, insomma.
L'origine di morale deriva dalla parola latina mores, che significa costume. Quindi i costumi non sono imposti certo dall'alto.
Esatto.
Ok?
Bene.
Ciao.
Ciao, ciao. Sì, infatti il termine morale è un termine che a me non piace, nel senso perché la morale è sempre un dettame, un qualcosa che viene imposto. E il principio morale è sempre stato un principio imposto del monoteismo. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
E ancora Giampaolo, ti dico una cosa, Francesco, fra parentesi. Parlasi di realtà a livello scientifico e non di verità.
Sì.
Quindi la realtà è elastica ed è obiettiva. La verità è solo dogmatica, se la tengano.
Sì, sì, ma difatti.
Tutto lì
il dogma è sempre la cosa peggiore che si possa esistere.
Si parla sempre di onestà etica, come a livello animale, che sono gli esseri forse che possono insegnarti qualcosa. Assieme... al regno vegetale.
Saluto, ciao Giampaolo.
Ciao.
Sì, poi appunto dicevo, il monoteismo ha fatto una guerra di parole, cioè nel senso che ha preso le parole, le ha svuotate e le ha riempite come voleva. Dovremmo appunto sempre cercare di comprendere, di analizzarle. L'accettare in maniera critica quello che ci viene proposto, se non riusciamo ad andare al fondo delle cose, a sviscerare, a fare l'etimologia delle parole, certe volte proprio rischiamo di accettare passivamente dei significati e in realtà poi questi significati sono significati diversi rispetto alle cose. E per questo è importante anche capirsi sul valore delle parole. Sì, pronto?
Sì, Tommaso.
Sì, ciao.
Ascolta, una cortesia, puoi far avere tramite la radio il documento che parla appunto di questa cosa del Papa?
Tu non hai internet?
Sì.
Ecco, su internet lo trovi, praticamente fai una ricerca, vai sul quotidiano Observer e c'è il documento in formato PDF.
Ok.
Perciò praticamente lo trovi facilmente. Cioè, se tu usi il news di Google.
Sì, no, no, non facendo molto uso di internet, devo essere sincero, e però frequentando la radio, se tu riuscivi a fare avere
sì,
parte
guarda,
di quel documento,
guarda, è un documento
di riportato quel che
è un documento, detto, è purtroppo guarda,
si può divulgare.
Sì, vabbè, comunque stai attento, io te lo stampo e te lo porterò qua in radio, però se tu sei su internet vai a cercarlo per server e troverai il documento in formato PDF, perciò lo puoi anche recuperare là facilmente, insomma, senza problemi. Però ti dico, vedrò di stamparlo, tieni conto che purtroppo è solo in inglese però,
Ho capito, e quindi si dovrebbe tradurre.
Sì, tradurlo.
Non tutti, io non so quella lingua, quindi...
Speriamo che l'amico Paolo si metta lì di buona volontà e lo traduca, insomma, cioè, visto che Paolo conosce bene l'inglese, se trovasse il tempo per tradurlo farebbe veramente un lavoro egregio.
Ecco, a tutti in pratica l'opportunità di leggere quel che tu hai detto, perché è un conto sentirlo, è un conto avere un documento in mano che provi quel che dici, insomma, no?
Sì, ma tieni conto che cioè, se tu fai anche le ricerche tramite, guarda, c'è un servizio che è news.google.com che fa una ricerca su tutti quanti i quotidiani in lingua inglese, viene aggiornato ogni quarto d'ora. Di conseguenza, anche se tu fai delle ricerche specifiche, trovi i quotidiani che lo riportano. Tieni conto che se ti do un sito, ad esempio, da cui puoi recuperare parecchie informazioni, in cui ci sono parecchi link alla pedofilia, aspetta che lo recupero qua, che il sito è www.sttop.org. Questo è un sito di un gruppo che si occupa della pedofilia cattolica, è in inglese, e ha moltissimi link a tutti i documenti sulla pedofilia. E pensa che addirittura negli Stati Uniti c'è un motore di ricerca col nome dei preti pedofili divisi per diocesi, per stato e per reati. E comunque se tu vai su questo sito troverai i link.
È importante comunque riuscire a avere in italiano, quindi io credo sia la cosa più importante quella di poter dare a tutti l'opportunità di leggere questa cosa.
Guarda, già il fatto che solo due quotidiani su internet l'hanno riportato, pensa che sull'edizione cartacea, cioè nessun quotidiano ha messo questo articolo su carta.
Ho capito, cioè, ma quindi anche nei siti di due quotidiani italiani, ne dicevi prima?
C'è il nuovo.it che ha messo l'articolo e la Repubblica, quella su internet, che ha il link all'Observer dove c'è il documento.
Ho capito. Mm. Ok, farò una ricerca, grazie.
Niente, casomai se mi scrivi, scusa, se al limite tu mi scrivi, io poi ti mando il link, se non trovi il link ti mando il link.
Ok, dammi il tuo indirizzo di posta.
Scanagatta. Con una sola N,
chiocciolalibero.it.
Chiocciolalibero. Ecco, se tu hai problemi, io ti mando tutti quanti i link che ti servono.
Ottimo.
E casomai, visto che sei l'amico Pavin che ha chiamato prima, ha una mailing list proprio specializzata sulla pedofilia cattolica, del cui puoi recuperare parecchie informazioni.
Benissimo.
Bene.
Grazie.
Ciao. Sì, ecco appunto, una cosa che io dico sempre, che è giusto che aggiungo e non mi stancherò mai di ripeterlo. Di utilizzare internet, perché internet è uno strumento di informazione, di raccolta di documenti incredibili. Pensate che questo documento del 62, le informazioni sono uscite soltanto sui quotidiani italiani, due quotidiani in lingua italiana che sono su internet. Se voi leggevate le edizioni cartacee anche di questi quotidiani, il Nuovo non ha edizione cartacea, la Repubblica ce l'ha. Benissimo, l'edizione cartacea della Repubblica non riportava questa notizia, la riportava solo sul sito. Pensate appunto che un documento così fondamentale, così basilare, è stato completamente occultato, censurato e fatto sparire. Sì, pronto? Niente, caduta la linea.
Sì, pronto?
Sì, sono Anna da Venezia.
Sì, ciao.
Buonasera. Senta, io sono esterrefatta, sono un'ascoltatrice silenziosa.
Sì.
Sono esterrefatta di quello che sto sentendo.
Perché?
Però mi soffermo su una frase. Lei ha detto che la verità non esiste.
Sì, non esiste.
Mi dia una risposta su questo. Magari me la elabori bene, bene, bene. E se la verità non esiste neanche questo. La
cosa
carta si lascia scrivere. scrivere.
Come la lascia, Carla si lascia scrivere? Quello che io vedo, quello che io sento, quello che io percepisco...
Esiste, mi perdoni, esatto. La verità lei stessa ha detto, la verità non esiste.
Esatto.
Allora, io vorrei che lei fosse così bravo a convincermi che la verità esiste.
Ma io perché la devo convincere?
Ascolto per la radio.
Va bene, d'accordo, ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Bene, ciao. Allora, prima di tutto io non ci tengo a convincere le persone, non sono certo un convertitore di persone. La verità è sempre un'elaborazione che le culture si danno, che chiamano verità, ma in realtà non esiste una verità assoluta. Quello che dicevo appunto che la carta, la verità non esiste, in realtà esistono i fatti, esistono migliaia di bambini violentati da ispetti pedofili. Già Nietzsche nel secolo scorso scriveva che per condannare il cristianesimo bastava già il nostro disgusto, cioè nel senso che non c'è bisogno di ragionamenti, non c'è bisogno di principi, non c'è bisogno di verità. Basta che già il nostro disgusto è più che sufficiente per condannare e per dire la falsità, la miseria del monoteismo. Benissimo, parlare di non si parla di verità sulla carta, si parla di informazione, di notizie. Le notizie riportano sempre un fatto che è accaduto. Un fatto che è accaduto non è un fatto vero, è un fatto e basta, non si può dire che è falso o che non è falso, è la realtà delle cose. E noi parliamo di realtà. Allora, noi abbiamo migliaia di ragazzi violentati dai preti pedofili, abbiamo centinaia di preti pedofili che sono stati processati, condannati per questo, e questa è una realtà che noi non possiamo negare. Questa non è un problema di verità, è proprio un problema di dato di fatto, è una realtà che si attorno. Di conseguenza, un documento scritto è un documento che porta una notizia, un'informazione. Un documento scritto può portare una cosa che non corrisponde ai fatti, sta nella mia capacità, nella mia cultura, nella mia fortuna anche, nel verificare se questa notizia che è riportata corrisponde ai fatti che sono accaduti. Benissimo, noi abbiamo una possibilità di verificare le parole che sono scritte. Quando nella Bibbia, e noi sappiamo che il Gesù Cristo criminale non è mai esistito, non è mai esistito un Gesù creatore o un Dio creatore, però quando nella Bibbia c'è l'imposizione alla violenza, c'è l'imposizione di un dato di fatto, di imporre la fede alle persone, di convertirle, di creare violenza e sofferenza, questo è un dato di fatto che noi non possiamo contestare. Di conseguenza è un documento scritto che contiene un'indicazione, che contiene un'esortazione, che contiene un principio, che contiene un obbligo, e questo obbligo viene applicato. Di conseguenza non c'è bisogno di parlare di verità, ma soltanto di verifica dei fatti. E ora, quando noi abbiamo che centinaia di preti pedofili violentano bambini, e violentano migliaia di bambini, ci domandiamo perché avviene questo? E in realtà di preti pedofili ne abbiamo a continuamente testimonianze anche in Italia. E allora ci chiediamo, da dove deriva questo? Qual è il principio che ha ispirato? Qual è il principio che ha portato questa categoria di persone, particolare categoria di persone, ad avere questi comportamenti? E andiamo a leggere quello che è scritto nei loro testi. Noi sappiamo che quei testi sono falsi, sono delle menzogne, ma da quella menzogna è nato, è scaturito, si è formato, si è codificato un comportamento ben preciso. Questo porta soltanto a dire: noi abbiamo un qualcosa che abbiamo visto, che abbiamo percepito, che abbiamo guardato e che, per cui abbiamo provato disgusto. Allora noi sappiamo che il nostro disgusto è uno degli strumenti basilari che abbiamo, perché il disgusto deriva dalla nostra sensibilità. Quando il nostro animo percepisce una cosa che non gli piace, quando noi distinto di pelle, ad esempio se vediamo una cosa che non ci piace, non abbiamo certo bisogno di parlare di verità. Ma è sufficiente questo per giudicare quello che, cioè, o cercare di giudicare, o cercare di comprendere. Benissimo. Allora, anche l'istinto è uno strumento fondamentale, è una caratteristica dell'uomo. E quando noi proviamo disgusto verso una religione che impone certe cose, verso un Gesù Cristo criminale, che da tutta la sua predicazione è un insegnamento ad essere criminali, ad essere violenti, alla sopraffazione, al dire imponete agli altri la mia fede, siano condannati gli altri perché non credono in me. Benissimo, io non ho bisogno di parlare di verità, ho soltanto di fronte dei fatti che non posso negare, ho di fronte una realtà che non posso cancellare e ho di fronte la mia sensibilità che si ribella a questo. Benissimo, io posso fare tutto questo senza parlare di verità, perché la verità è sempre legata a un principio di creare un valore assoluto. Ma il problema è mio questo, chi crea questo valore assoluto? Chi determina quali sono i criteri per determinare la verità? E allora non usiamo il termine verità, se proprio vi piace utilizzarlo, nel termine che danno i monoteisti, ma diciamo che la verità può essere relativa, può essere secondaria, può essere anche una scelta. Ma allora, se la verità non è fondamentale, a cosa ci dobbiamo richiamare? Ci dobbiamo richiamare ai nostri al nostro sguardo, ai nostri occhi, al nostro sentire, al nostro toccare. C'è sempre una cosa molto bella. Io non ho bisogno di dire che il vento è vero, perché lo sento. Non ho bisogno di credere nel vento, perché lo sento. Allora, di conseguenza, è il mio istinto. Sono i miei sensi che mi danno un'informazione. Rispetto al vento, io non ho bisogno di parlare di verità, perché di verità implica che esiste una cosa che non è vera. Ma se noi siamo nella realtà della materia, non esiste nulla di falso. Può esistere un'errata percezione della realtà, ma la sbagliata o non corretta percezione della realtà può essere corretta. Perché noi non siamo esseri statici, in realtà la verità è un qualcosa di statico, di assoluto, che non può modificarsi. Ma noi sappiamo che tutta la nostra esistenza è una continua modifica, è un continuo spostarsi, è un continuo cambiare. Di conseguenza una cosa che è vera adesso, per noi fra 10 anni sarà falsa. Cioè, perciò il termine verità è un termine che appesantisce il discorso, è un termine troppo profetica, perché, sai, il termine in verità vi dico, cosa significa in verità vi dico? Non significa assolutamente niente. È molto più sensato, molto corretto, molto più bello dire la mia percezione, la mia esistenza, la mia esperienza, la mia vita mi dice questo. E questo vale per me, vale per la mia sensibilità. Non ho bisogno che uno mi dica ma quello che tu dici è falso, no, perché se mi richiamo alla mia natura, alla mia essenza, al mio istinto, alla mia esperienza, nessuno può condannare la mia esperienza. Perché il problema è sempre questo, se noi rinunciamo alla nostra capacità, alla nostra intelligenza, al nostro essere, facciamo un grande danno a noi stessi prima di tutto, e soprattutto è un errore fondamentale il bisogno di pensare che qualcuno stabilisca la verità per noi, perché significa delegare a qualcun altro un principio a cui noi ci dobbiamo uniformare. Ma noi non ci dobbiamo uniformare a niente, noi dobbiamo solo essere fedeli alla nostra natura, alla nostra essenza, alla nostra vita. E perché io che vivo, perché io ho delle esperienze, perché io sono capace di agire, devo uniformare la mia esperienza a qualcos'altro? Se devo adeguare la mia esperienza è quando vivo in una comunità. A vivere in una comunità significa che io sono in grado di entrare in relazione, in contatto, in sensibilità, nel percepire le altre persone. Ma le altre persone non le percepisco come vere o come false, le percepisco per quello che loro sono, per qual è la loro natura, per come si presentano a me. Una persona si presenta a me, è il mio istinto, la mia pelle, io sento se una persona è sincera, se una persona cerca di ingannarmi. Certo, se io penso che esistano dei principi come la verità in cui posso giudicare le persone, significa chiaramente che faccio una rinuncia alle mie potenzialità. Ma è solo coltivando tutte le mie potenzialità, coltivando tutti quanti i miei sensi, tutte le mie esperienze, che io posso comprendere la realtà che mi circonda. Solo facendo così io sono capace di comprendere quello che mi è simile. Però non parliamo di verità, ma parliamo di vita. E la vita non è qualcosa di statico. È un qualcosa che viene vissuto giorno per giorno, è qualcosa che si vive. Allora, dire verità, soprattutto all'interno di una realtà monoteistica, è sempre dire un qualcosa di errato, è sempre dire fare un grande errore. C'era uno scrittore che diceva, cos'è la verità? La verità è un errore potente, cos'è l'errore? È una verità debole. Proprio per dire che non esiste nulla che ci garantisca la verità. La verità esiste solo se noi abbiamo fede, ma se noi abbiamo fede significa rinunciare alla nostra capacità di valutare quello che ci viene proposto, di conoscere quello che ci viene proposto. E in questo senso noi diciamo che la verità non esiste. Ma che senso ha nei nostri rapporti, nei nostri discorsi, nel nostro modo di entrare in contatto, di parlare di verità? Quando mai nei rapporti fra le persone si parla di verità? Si parla di sincerità, di onestà, di semplicità, di capacità di comprendersi e di spiegarsi, ma non si parla di verità. E di conseguenza il termine verità deriva sempre da una educazione monoteistica che si impone sempre di adeguarsi a un qualcosa che si viene proposto. Allora si dice che sono veri i 10 comandamenti perché qualcuno ce li ha imposti e noi ci dobbiamo adeguare, ma noi sappiamo che non c'è nulla nella nostra via di realizzazione a cui ci dobbiamo adeguare. C'è un'unica cosa a cui noi dobbiamo prestare attenzione e che non possiamo lasciare andare, che è la nostra esistenza. Di conseguenza, se noi abbiamo nel centro del nostro cammino la nostra esistenza, possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo impegnarci, possiamo agire, ma non parliamoci di verità. Il parlare di realtà significa dedicarsi a delle cose che sono assurde. Perciò l'invito del paganesimo è sempre quello di osserva la tua vita, osserva quello che ti attorno, osserva la tua realtà, esprimi la tua realtà, coltiva la tua esistenza. Benissimo, questo è un principio fondamentale. Quando io utilizzo queste cose e faccio queste cose, non ho certo il problema di pormi cos'è vero. Benissimo. Sono già, purtroppo mi dispiace che ho fatto un lungo intervento e avevo parecchi ascoltatori che chiamavano, però siamo già in fase di chiusura, sono già le 16:28, deve arrivare la manuela, devo fare la pubblicità e io la trasmissione, appunto, sono uno costretto a chiuderla qua. Però per chi vuole proseguire, per le persone che purtroppo non sono riuscite a mandare in diretta e volevo mandare in diretta, solo che appunto questa ascoltatrice ha chiesto un discorso lungo sulla verità e il discorso sulla verità è sempre un discorso difficile da fare, perché proprio le persone hanno sempre la visione della verità, del monoteismo, in verità vi dico, e questo appunto è un'affermazione che purtroppo ha impregnato molto la nostra cultura, la nostra essenza, e allora bisogna appunto dire delle cose abbastanza precise. Però voglio dire una cosa agli ascoltatori, mi dispiace per quelli che non sono riusciti a passare ad andare in diretta, che questa sera io sono in trasmissione dalle ore 7 alle ore 10, cioè dalle 19 alle 22. Perciò quelli che non hanno avuto il tempo, non hanno avuto possibilità di intervenire, se hanno la pazienza, hanno la cortesia, hanno la bontà di ascoltarci più tardi, potranno intervenire più tardi perché avremo 4 ore di trasmissione. Io mando la pubblicità, non